do il benvenuto per la prima volta su Radio Bianconera ad Andrea Stramaccioni. Andrea, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio Franco, e grazie della presentazione, molto gentile.
Beh, mi sembra che corrisponda assolutamente al tuo curriculum. Andrea, partiamo subito. Tu domenica eri allo stadium a osservare Juve-Milan. Che Juve hai visto e soprattutto quali sono i punti di forza e di debolezza che nella squadra di Tudor ti piace mettere in evidenza in questo momento della stagione?
Allora, guarda, io credo che sia stata una partita affrontata da due squadre che a me hanno dato la sensazione di pensare almeno inizialmente molto all'equilibrio, di rispettare molto questa gara. Questa gara, Franco, era una gara che poteva lanciare, diciamo, la squadra che avrebbe approfittato dell'occasione in parti altissime della partita.
Certo.
Il Milan veniva da una vittoria importante contro il Napoli e la Juventus aveva appunto l'occasione, dopo magari diciamo il pareggio contro l'Atalanta, di dare veramente il primo affondo verso la vetta. Il primo tempo è stato un po' contratto, dai, diciamolo anche bruttino. Nel secondo tempo probabilmente il Milan ha messo in campo qualcosa di più, e questo è stato abbastanza evidente.
Sì.
Le occasioni più chiare, ha avuto anche la grande chance del calcio di rigore, sicuramente un calcio di rigore che avrebbe comunque potuto portare in vantaggio il Milan in un momento in cui la Juventus sembrava non costruire tanto, perché non mi vorrei ricordare male, ma a parte la grandissima parata di Maignan in avvio su Gatti, la Juventus non aveva...
No, ricordi bene, l'unica occasione creata dalla Juventus in quei 93 minuti è il tiro di Gatti e la parata spaziale di Maignan, per il resto nulla da parte juventina.
Io penso, Franco, guarda, l'ho pensato in telecronaca e te lo manifesto anche ora. Io penso che la sliding door sia un po' il momento chiave, sia un po' quel 70esimo minuto, quel 69esimo, 70esimo minuto, dove diciamo Tudor cambia contemporaneamente tutto il tridente e opta per un centrocampista in più. Entra Vlahovic, però è secondo me,
e passa al 3-5-2, Andrea, no? Per la prima volta in stagione
passa al 3-5-2, che ai miei occhi, tu calcola che io conosco Tudor dai tempi della Grecia, perché siamo stati in panchina contemporaneamente, io ero sulla panchina del Panathinaikos e lui sulla panchina del PAOK. Però quando Tudor rinuncia o in corso di partita o a partita in corto, al partita dal calcio d'inizio, al terzo, diciamo, giocatore offensivo, è sempre perché probabilmente vede qualcosina da un punto di vista,
certo,
dell'equilibrio che non gli piace. Però in questa scelta, perché ti ho detto che è una sliding door? Perché ho percepito la reazione dello stadium, cioè ho percepito la sensazione del tifoso juventino presente che ha come visto questa mossa, come posso dire, come un, non mi preintendere, però come un accontentarsi, no?
O coprirsi per inibire le manovre,
esatto,
gli attacchi del Milan.
Cercare di evitare, certo, che il Milan, perché in quel momento probabilmente agli occhi dell'allenatore c'era una situazione da gestire, perché il Milan attaccava e la Juventus poteva soccombere. E poi l'altro punto che ti voglio sottolineare è l'entrata di Vlahovic. Cioè l'entrata di Vlahovic, io sono stato, ma è anche molto critico, no, dei primi 70 minuti di David in questa partita, ma c'è un motivo: il sistema di gioco di Tudor, che prevede due fantasisti che io adoro, che sono Conceição
e Ildiz,
è un sistema di gioco che senza un centrocampista, senza un terzo centrocampista o comunque un giocatore che si butta tanto come può essere magari Kefren Turam, se il centravanti non fa il suo lavoro, Franco, è dura. Cioè proprio strutturalmente, perché quei due ragazzi, sia con Seisao di suo, c'ha la calamita verso il fallo laterale. Cioè è un giocatore che è attratto dall'esterno,
certo,
che gli piace crearsi l'uno contro uno e quindi si allontana dal centravanti. E Ildiz è un giocatore che ha bisogno di fraseggiare con qualcuno. Cioè salta al primo, salta al secondo, poi può tirare, può crossare, ma è ovvio che ha bisogno di una sintonia con il 9. E David, come cose positive, nei primi 70 minuti ne aveva fatte pochine.
Pochine, clamorosa la scivolata in area del Milan. Beh, si era anche procurato, no, bene quell'occasione, però è veramente tragicomica la scivolata. David, che tre giorni prima in Champions con il Villarreal sbaglia quel gol clamoroso, non andando a chiudere di sinistro ma provando di destro. David, però Andrea, non è questo. Perché secondo te il rendimento del centravanti ex Lille canadese in questo momento è davvero sotto regime e insoddisfacente?
Allora, su Garibaldi secondo me c'è da fare una piccola premessa, ma non è per giustificarlo, però sai, io non riesco a non inquadrare le storie, no? Le situazioni. David è un giocatore che fra nazionale canadese e campionato francese è un giocatore che ha fatto vedere le cose migliori da seconda punta. Cioè è sempre stato un giocatore che, come diciamo noi, ha lavorato in combinazione con un altro attaccante. E quindi torniamo al discorso che ti facevo prima. La mia sensazione è che se noi ci aspettiamo che David sia la punta, consentimi il termine, che fa reparto da solo, soprattutto in abbinata con due giocatori che abbiamo analizzato prima, come Indiz, che è un 10 che ama sbariare a sinistra, e con Seisao, che è un'ala e quindi già di per sé si sta un pochino adattando. Spesso Tudor lo invitava a giocare un pochino più dentro per lasciare spazio alla sovrapposizione, ma lui è un'ala. Ecco, secondo me David in quella posizione può fare fatica. Io a inizio gara ho detto rischiera il tridente dopo tanti cambiamenti, rivedo il tridente delle prime due giornate, perché il tridente delle prime due giornate era stato Indiz, David con Seisao, sì, col Parma e col Genoa, ed è l'unico che sembra
arrivate due vittorie tra
ed erano arrivate
Andrea,
due vittorie se andiamo a fare gli Sherlock Holmes delle combinazioni del tridente d'attacco, era l'unico a cui che troviamo una continuità, di cui troviamo una continuità, perché il resto sono spesso in composizione. Ecco, quindi quello che voglio dire è, io non so se David abbia le caratteristiche ideali per fare il 9 con questo tipo di modulo, cioè il 9 da solo. Lo vedo molto più pericoloso, almeno nella sua storia è stato sempre molto più pericoloso in abbinata ad un altro attaccante, quindi come se il tridente fosse un fantasista, una prima punta è lui. Questa è stata sempre la sua storia, parlo.
Certo.
Ovviamente nella Juventus deve fare un altro lavoro, però è palese ai miei occhi che è un giocatore che nel momento in cui la Juve costruisce è come se si perda nella morsa della difesa avversaria, come se un pochino venga diciamo assorbito, e su questo apriamo l'altro grande tema, che è quello di Dusan Vlahovic.
Certo. Volevo proprio arrivare qui.
È il più 9 di tutti.
Sì. Secondo te Openda è un 9, come ha dichiarato lui, oppure un giocatore che può girare attorno alla prima punta?
Allora, lui ha una storia particolare, perché nella sua carriera lo hanno fatto sbariare tanto, no? È un giocatore,
sì,
che ama correre, è il classico giocatore che fa arrabbiare i suoi allenatori perché diciamo deve giocare tra virgolette più vicino alla porta. Io credo che lui abbia intrapreso un processo di maturazione nel suo percorso che lo porta ovviamente ad essere un attaccante centrale, ma anche lui Franco non è un 9 da stare in mezzo a quel tridente lì.
Certo.
Usiamo un termine, non è un 9 pesante, non è un 9 d'area, è un giocatore di movimento, un giocatore che sicuramente è bravissimo negli ultimi metri, a velocità, in questo momento insieme a Lukaku è il miglior attaccante della nazionale
belga.
Del Belgio, quindi parliamo anche di un livello alto. Anche qui però, a differenza di David, con Openda io ti aggiungo che secondo me c'è anche un discorso di dargli continuità, perché è un giocatore che abbiamo visto
poco.
Pochino dal primo minuto, solo se non mi sbaglio in Champions col Borussia,
sì, esatto,
con l'Atalanta.
Parte da titolare, sì, e poi con l'Atalanta, oggettivamente le due prestazioni anche da subentrato non sono state magnifiche.
Guarda, io faccio sempre un giochino, Franco, poi magari i nostri ascoltatori, soprattutto i juventini doc, possono ragionarci velocemente.
Certo.
Ogni squadra, quando un allenatore, quando io mi mettevo seduto col direttore sportivo, col direttore tecnico o anche alle volte col presidente, ci si mette anche carta e penna a costruire una squadra. Ecco, quindi se io ragiono nel tridente di Tudor, conoscendo il mister e sapendo il suo, consentimi il termine, integralismo, no? La sua fede in questa filosofia di gioco, che ripeto lui utilizza da sempre, infatti sorrido un po' quando leggo che qualcuno gli dice che dovrebbe mettersi a quattro, non lo conosce. E
esatto. Anche se poi devo dirti, scusa se ti interrompo Andrea, ti lascio subito la linea, anche se devo dirti che poi i tantissimi messaggi che arrivano dicono, beh, ma se si può e si deve cambiare qualcosa, il tifoso partirebbe dalla difesa 4, però hai Bremer che gioca da sempre a 3.
No, ma è giustissimo, lo capisco, e tra l'altro giocare a 4, soprattutto, perdonami, dalla cinta in su risolverebbe tantissimi problemi.
Sì.
perché ne può tenere in campo quattro di quelli che di cui abbiamo parlato adesso. Però io volevo arrivare proprio a questo. Poi finiamo anche, anche sul discorso della difesa.
Vai pure, Andrea. Certo.
Aggiungo anche che c'è un altro tema di cui sento poco parlare. La Juventus non ha un quinto a destra idoneo, ha un giocatore che si sta applicando.
Ci arrivavamo. Ma allora anticipiamo anche il tema Cambiaso, per me giocatore involuto, però ti lascio proseguire, Andrea.
Volevo finire sul tridente una riflessione, ripeto, per la composizione.
Certo.
Se voi mi andate, nel giochino appunto dell'ipotizzare cosa si saranno detti Tudor e la dirigenza della Juventus in momento di costruzione della squadra, ci sono sicuramente sei giocatori importanti, perché c'è Ildiz, c'è Azic, c'è David, c'è Openda, c'è Vlahovic, c'è Zegrova e c'è Conceição. Beh, i giocatori sono sette. La domanda che ti faccio è, venendo naturale che probabilmente Azic potrebbe essere nella zona di Ildiz come backup,
sì,
sicuramente c'è ai miei occhi un giocatore di cui probabilmente non c'è sicura futuribilità, che è Vlahovic, che oggi è l'unico, secondo me, giocatore che fisicamente incarna quelle tipologie di gioco che vuole Tudor. E allora a quel punto i due centravanti sono solo David e Openda. Ma secondo me, ti voglio arrivare a questo punto, ci si sta lavorando poco. In che senso? Io do tanti meriti alla Juventus di Tudor, la solidità, è sempre attaccata alla partita, non molla mai, è una squadra difficile da affrontare, difficile da battere, lo testimonia che ha perso, penso, una volta in campionato l'anno scorso contro il Parma, quindi testimonia di grande solidità. Però in questo momento io dico, chi è il 9 della Juventus? Lo chiedo a te. Cioè, quando io penso, dopo
sarebbe
giornate,
da chiedere a Tudor, Andrea,
è ovvio,
per motivi.
Analisi, no? se tu pensi al Napoli c'è chiarezza, se pensi,
certo,
all'Inter, se pensi al Milan, se pensi a anche in un momento in cui, per esempio, Leao, per parlare proprio della bestia di domenica scorsa, in un momento in cui Leao è in difficoltà, in questo momento la gerarchia è chiara, centranti è Jimenez e Leao deve riguadagnarsi la maglia.
Altro
quando
che.
Io ti lancio questa osservazione, provocazione, in questo momento io vedo l'unico punto fermo, inamovibile, ringraziando Dio, aggiungo, perché è un campione, è Kenan Ildiz. Poi c'è Conceição, che quando sta bene dà il suo contributo, ma gli altri non, ho ancora una sensazione troppo di rotazione, questa non fa bene.
Bravo, Andrea, e io volevo proprio arrivare qui, cioè non avere delle certezze là davanti è un problema?
È un problema, perché soprattutto questi giocatori che arrivano nella Serie A, anche se arrivano da campionati ovviamente importanti, ma hanno bisogno di continuità, perché non è facile fare il 9 in Serie A, ragazzi, questo vale per tutti.
A maggior ragione quando indossi la maglia della Juve, poi, no?
No, assolutamente, quando indossi la maglia della Juve, ma è capitato anche ad altri centravanti in altre squadre. Allora, io ho fatto sempre l'esempio, ho citato il Thuram Nerazzurro, no? Un attaccante,
sì,
che arrivò nell'Inter in un'orchestra di alto livello che suonava, tra virgolette, uno spartito tattico chiaro, allora diventa tutto più facile anche per l'undicesimo, non so se mi spiego.
Sì.
È normale che se tu arrivi in qualcosa che è in costruzione,
fatichi,
anche tu hai bisogno
fatichi di più,
fatichi,
è evidente.
Hai bisogno di continuità. Per quello io ti dico che c'è questo equivoco, Vlahovic. Guarda, a me è capitato con un altro giocatore importante che porto nel cuore, che è Wesley Sneijder, cioè che era un giocatore molto forte, ma che aveva una situazione contrattuale particolare, Franco, devi arrivare a un momento che o lo hai a disposizione al 100%,
oppure lo accantoni.
Sì, perché questa situazione in mezzo danneggia anche chi dovrebbe diventare, tra virgolette, il suo, come ti posso dire, la sua alternativa.
Certo.
Perché è ovvio che è una situazione che può influenzare, perché Dusan è un giocatore forte ed è probabilmente in questo momento io, almeno questa è una mia opinione, per quello che mi hanno fatto vedere in queste prime giornate,
Dusan tutta la vita,
ma certo,
certo,
è l'interprete ideale di questo gioco, ma è l'interprete ideale, non sto parlando di, a me non piace parlare di valori assoluti, a me piace parlare di situazioni.
Sì,
in questo,
sì,
momento, per quello che la Juventus mi ha fatto vedere, lui è il più centravanti, è il più giocatore per Tudor, è quello che fa reparto da solo, che permette ai due piccolini di dare tempi di inserimento, poi può far gol, può sbagliare, ma questo è un altro discorso. Gli altri due hanno bisogno di lavorare.
Ma concordo.
Questo sicuramente è un momento non facile neanche per l'allenatore, perché sa che magari ha un tema societario. Io adesso non conosco le vicende, le scelte che la Juventus farà, ma è un giocatore pagato 80 milioni che è in scadenza a giugno. Questa è una cosa nel calcio moderno quasi drammatica.
E hai anche un giocatore che un anno e mezzo fa hai pagato 60 milioni e da quando è arrivato alla Juve è lontano cugino di quello che faceva Mirabiglia nella Dea, mi riferisco ovviamente a Kuhn-Meiners.
Franco, hai aperto un altro tema che mi ha un po' colpito domenica sera, perché tu ora hai fatto 4 cambi. E se tu sei Kuhn-Meiners e non riesci a entrare, consentimi il termine, 10 minuti al posto di McKennie, quando gli altri tre sono, tanto gli altri due sono Thuram e Locatelli, quindi voglio dire.
Il centrocampo titolare della Juve.
Non mi sembra un centrocampo sperimentale, no? Certo. Per capirci. Quindi se entra Azic, adesso non vorrei ricordare male, ma Azic è entrato nei minuti finali, era il quarto cambio. Se il tuo allenatore ha ancora un cambio.
E non ti mette dentro, hai detto tutto.
Mi ha colpito perché poi comunque sì, qualcuno ha sottolineato che Kuhn-Meiners è stato chiamato in un secondo momento da Koeman. Sì, va bene, ok, ma stiamo parlando di un nazionale olandese che tu devi rivitalizzare,
devi ritrovare, perché è un giocatore purtroppo perso in questo momento e lo hai pagato 60 milioni.
Però Franco, tu che segui la Juventus sicuramente con più intensità di me, mancano pochi minuti, il centrocampo è già a 3, cioè voglio dire, se non entra in questa condizione.
Ah certo, certo.
Non era una sostituzione rischiosa, come ti posso dire.
No, faccio una battuta, probabilmente Tudor è rimasto scottato dal primo tempo indecoroso disputato da Kuhn-Meiners contro il Villarreal, dove gli ho visto fare delle cose non da giocatore di calcio, cioè il tuo compagno João Mario va avanti, avanza i 5 metri e tu gli dai il pallone 3 metri indietro e va in fallo laterale. Cioè il Kuhn-Meiners di Bergamo e il Kuhn-Meiners di oggi sono due lontani parenti ed è un fattore inspiegabile. Lasciamo perdere l'adattamento, l'ambientamento, il peso della maglia, però Andrea, quando sei giocatore, le caratteristiche sono quelle.
Guarda, io mi capita adesso anche quando parlo con i giovani allenatori a Coverciano, tutto giusto questo che dici tu, però ti faccio una domanda, un giocatore così, se è così fuori dai tuoi piani, basta fuori, cioè nel senso, l'errore secondo me in questi casi qual è? Di continuare in una sorta di
recupero.
Esatto, no, adesso io seguo la tua analisi,
sì.
io non penso che Kuhn-Meiners sia, io non ci credo a tutto fenomeno o tutto scarso,
certo.
Non ci credo, nel calcio esistono le situazioni, i contesti, gli allenatori, la tattica, le nazionalità, esiste tutto, cioè le nazionalità inteso come il campionato che giochi. Questo è un giocatore che è troppo brutto per essere vero, consentimi questa.
No, guarda, questa è la definizione perfetta in questo momento, Andrea.
Benissimo, però ti dico con la stessa, anche per il ruolo che in questo momento sto occupando di analisi, o ci lavori o è meglio che vado via.
Certo.
Cioè, questo voglio dire, cioè questa, la via di mezzo, non so se tu la pensi così, è una mia analisi dall'esterno, però
sì,
questa via di mezzo che il giocatore tra virgolette non è, adesso ripeto, faccio questo esempio, non è in grado di partecipare per 5-10 minuti in una partita dove Thuram è entrato, Locatelli e McKennie hanno corso tantissimo, sono stati due dei giocatori che hanno percorso più chilometri. Io lo vedo come un segnale, perché io lo vedevo dalla mia postazione, il giocatore si stava scaldando da 40 minuti, quindi, perché poi bisogna anche ragionare la testa, quindi il giocatore che già è giù di corda, che già, come dici tu, viene dalla parentesi, dalla partita di Champions negativa, si scalda 40 minuti e poi si va a rifare la doccia, sicuramente nella sua testa. Se entrava un altro compagno non dicevo nulla, attenzione, io sto sottolineando.
Ma visto che Tudor non fa il quinto cambio a disposizione, da pensare.
Tutte queste riflessioni non le fa, certo. 40 minuti che si scalda, se fosse entrato un compagno sarebbe stato diverso, ma che addirittura rimane come cambio in canna e tu dopo 40 minuti che ti scaldi, sei un nazionale olandese,
sì.
Ti ripeto, o ci credi e lo proviamo a rimettere tra virgolette nelle condizioni. Magari non era, magari l'Atalanta ci ha ingannato sul livello massimo, ma non ci può aver ingannato sul livello medio.
No, assolutamente, concordo. Andrea, prima, allora, siamo in conclusione. Io ti avevo promesso al massimo 20 minuti, siamo già un pochino oltre. In un minuto mi parli dei quinti della Juve, quindi Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra, e poi voglio chiudere con una domandina non scomoda, però una mia curiosità, ovviamente sulla tua carriera. Prego.
Allora, Cambiaso è un giocatore che io stimo, che a me piace.
Io
E mi piace tanto, tra l'altro è un ragazzo d'oro. Io ho la fortuna di viaggiare per la Rai, con la nazionale, insieme ai ragazzi. Quindi
svegliamo un off stage, sei quasi in partenza per Tallinn, ok?
Sì, domani partirò per Tallinn, esatto. Speriamo, adesso questo è un altro capitolo delicato che insomma dobbiamo avere, certo, tutti a cuore, perché certo, mio figlio ha 10 anni e ancora non ha visto
l'Italia ai mondiali, incredibile.
Quindi questa cosa va assolutamente corretta, no, a parte gli scherzi. È cambiato, è un giocatore importante, Andrea è un ragazzo d'oro, è un giocatore duce, un giocatore moderno, un giocatore che può giocare a destra, a sinistra, dentro, in fascia, intelligente, quindi è sicuramente un patrimonio della Juventus e del campionato italiano. Non riesce, è sempre una mia opinione vedendo le partite della Juventus, non riesce a esprimere da un po' il suo valore in campo come faceva prima. Io sono sempre dell'idea che ci sono dei giocatori che influenzano la prestazione, dei giocatori che ne beneficiano. Cosa voglio dire? Ci sono quei campioni, quei giocatori che riescono anche solamente toccando la palla a cambiare una partita, e invece ci sono i giocatori come Andrea che hanno bisogno che la squadra abbia una performance di un livello X per diventare ovviamente stellari e protagonisti. Tradotto, se la squadra fa fatica è ovvio che ne risentono da un punto di vista del loro contributo. Detto questo, non lo voglio giustificare, ma penso che lui possa fare
molto di più. Sì,
molto,
concordo,
di più, assolutamente, ed è il classico giocatore che la Juventus, sempre opinione mia, non deve lasciarsi scappare, perché te lo puoi ritrovare veramente in giro per il mondo a fare la differenza a livello,
concordo, assoluto. Però lo hai visto anche tu domenica, chi osserva il calcio, tu ovviamente molto più di me, vede fascia sinistra, Ildiz, Kelly che arriva e Cambiaso lì, cioè quasi tutti a pestare la stessa mattonella. C'è qualcosa che non funziona, comunque che va alleggerito, smaltito, mutato, invertito come rotta, questo mi pare evidente. Andrea, poi telegraficamente e ti lascio, ma il tuo amore per la panchina c'è sempre o puntini?
Guarda, questa domanda me la fanno in tanti,
inevitabile fartela, no?
Da più tempo. La verità è molto semplice, nel senso, io ho avuto la fortuna enorme, no? Perché sono partito veramente dal basso, quindi mi ritengo un fortunato ad aver raggiunto il mio sogno di diventare un allenatore professionista. E 10 anni di estero, Franco, sono stati per me e per la mia famiglia molto pesanti, perché da dopo l'Udinese a Doha, a proposito di mondiali, a Doha in Qatar, io dico scherzando che sono stato sempre un ragazzo fortunato, perché la mia moglie è venuta sempre insieme a me e abbiamo avuto 4 figli in giro per il mondo, da Udi nel primo a Doha l'ultima, e però sono stato anche un po' sfortunato, nel senso che questi quattro figli nati insieme con mia moglie in giro per il mondo hanno veramente logorato la nostra, diciamo, soprattutto mia moglie, quindi io certo. Ha moglie, ha avuto figli, sa che
ovvio.
Poi abbiamo vissuto il Covid, abbiamo vissuto l'Iran, insomma è stato
situazioni un pochino
intenso, e io diciamo che dopo lei aveva vissuto un momento difficile, quindi non mi vergogno a dire che per motivi personali le avevo promesso che dopo il Qatar ci saremmo fermati, perché
certo,
il calcio è la cosa più bella del mondo, ma la vita vera è quell'altro.
Guarda, chiudi perfettamente il cerchio. Andrea, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato qui con noi. Io te la butto lì. Mi farebbe molto molto piacere più avanti riaverti qui, rifaremo il solito percorso che noi conosciamo e vedremo, insomma. L'importante
è avere
la tua disponibilità.
E ti voglio dire che comunque, anche avvicinandomi per la prima volta alla tua, diciamo, esperienza, trasmissione, devo dire che siete veramente seri e analizzate le cose.
Grazie.
Come
grazie.
Piace a me, parlando di calcio, al netto di quella che poi è la più grande passione che ci contraddistingue tutti, che è il tifo per il calcio, però l'analisi seria è quella che mi piace di più.
Andrea, detto da te, allenatore di Serie A, commentatore di altissimo livello, davvero. Io ti ringrazio, ti abbraccio
grazie,
e in bocca al lupo per tutto,
grazie,
prestissimo.
Buon lavoro.